Bentornati con K, io sono Michele Serra, a Comano sono le 17:11, 12 secondi di giovedì 4 giugno. Se volete, saremo insieme per un'ora e mezza circa nel pomeriggio di Rete 2 per accompagnarvi fino alla sera, l'appuntamento con Modem. Oggi raccontiamo di libri, fumetti, cinema, arte e in qualche modo abbiamo un filo rosso che parla delle fasi della vita, perché cominceremo raccontando come quello che vediamo durante l'infanzia ci forma. Beh, lo sapevamo, però ne parleremo con la professoressa Anna Antoniazzi, che è la coautrice di un saggio che si intitola Infanzia e stereotipi di genere in televisione, appena uscito proprio in questi giorni da Carocci, e racconta proprio come quello che vediamo ci trasforma negli adulti che diventeremo, e in particolare, in questo caso, i maschi che devono fare i maschi e femmine che devono fare le femmine, con tutto quello che questo comporta. Poi, quando raggiungiamo la maturità e diventiamo appunto uomini, donne, troviamo anche la possibilità di uscire dalle regole imposte dalla società. Però soprattutto diventiamo una cosa ancora più importante, e cioè clienti. Perché la vera maturità nel nostro mondo mi sa che coincide con la capacità di spesa, non vorrei dire l'esistenza stessa nella società, ma un po' è così. Quindi rifletteremo su come anche una festa come quella del Pride, che si svolge nel mese di giugno, proprio questo è il mese del Pride per la comunità LGBTQ, ma anche quella festa che dovrebbe essere, come dire, dovrebbe un po' appunto sfuggire alle regole che erano imposte dalla società fino a pochissimi anni fa, chi non aderiva al modello dominante, ecco, quella stessa festa non sfugge al marketing, perché comunque anche il Pride serve a vendere. Poi, a proposito di infanzia e maturità, ricorderemo Marjan Satrapi, autrice che ha portato il fumetto a diventare narrativa adulta a tutti gli effetti, e parleremo del nuovo libro di Antonio Moresco che ci porta addirittura nella città dei morti, a proposito di fasi della vita, ne parleremo con Vanni Santoni. Vabbè, insomma, dico sempre che i sommari non mi piacciono, e invece eccolo qua. Comincia K.
Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
Per il potere di Grayskull.
Continua.
A me il potere!
Sei pronto ora.
Perché sentiamo questi strani rumori cinematografici? Perché oggi esce nelle sale il film Masters of the Universe, quindi per intenderci il film di He-Man e Skeletor, che erano i pupazzetti con cui io giocavo da bambino negli anni 80. Perdonate questo momento di uso privato del servizio pubblico, ma è così. C'era anche una serie a cartoni animati che andava in onda sulla televisione commerciale italiana. Commerciale è davvero sottolineato tante volte, perché chi ha vissuto quegli anni si ricorda quanto eravamo bombardati noi bambini dalle pubblicità che costruivano un mondo meraviglioso davanti ai nostri occhi. Ecco, mi ricordo in particolare il protagonista di questi cartoni, He-Man, che era questo bel principe biondo che quando brandiva la sua spada pronunciava le parole magiche, come abbiamo sentito poco fa nel trailer, e diventava un nerboruto guerriero pieno di muscoli che prendeva a pugni, a falliche spadate tutti i cattivi. Io ovviamente ero un bambino gracilino, per non dire quasi rachitico, e anch'io gridavo questa formula magica per il potere di Grayskull mentre brandivo, insomma, la paletta della spiaggia o qualche spadino di plastica, e speravo di diventare anch'io un muscoloso, ma poi non succedeva mai. E quindi tutto questo per dire che si dimostra ancora una volta che i cartoni animati e la pubblicità per l'infanzia sono spesso considerati puro intrattenimento, ma in realtà hanno un ruolo molto forte e contribuiscono a costruire fin dalla prima età l'idea di cosa significa soprattutto essere maschi o femmine. Quindi immagini, linguaggi e storie che propongono modelli che sembrano naturali. C'è chi agisce e chi si prende cura, quali sono i giochi giusti, quali emozioni sono ammesse. E questi modelli, insomma, vengono interiorizzati molto presto. Dunque, c'è un saggio, si intitola Infanzia e stereotipi di genere in TV, di Anna Antoniazzi e Rene Biemmi, pubblicato da Carocci, che parte proprio da queste idee. E noi ne parliamo oggi proprio con una delle due autrici, la professoressa Anna Antoniazzi. Buon pomeriggio, ben trovata K.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Professoressa all'Università di Genova, ecco, partiamo da queste vostre analisi. Voi mostrate questa che è quasi un'ovvietà, se vogliamo, come gli stereotipi di genere si radichino fin dalla primissima infanzia, spesso in modo implicito. Ecco, però, qual è il momento o il meccanismo più decisivo con cui questi modelli iniziano a fissarsi?
Allora, diciamo che il fissarsi dello stereotipo è estremamente precoce, forse addirittura il primo momento è quando il bambino o la bambina sono nella pancia della mamma e cominciano le aspettative adulte su lui o su lei. E quindi già lì diciamo che si comincia a ipotizzare quello che sarà il futuro di genere, o femminile o maschile. Quindi insomma è una cosa estremamente precoce. E sono le storie però che fissano questa dimensione una volta che si è nati, e quindi storie di tutti i tipi, da quelle orali, addirittura le ninna nanne, fino ai cartoni animati.
Ecco, e pensando ai bambini che hanno guardato tanta televisione, diciamo di quella che una volta si diceva lineare, quindi fino, insomma, a quelli di 10 anni fa più o meno, in che modo questi contenuti, la televisione e la pubblicità che ne era correlata, hanno plasmato concretamente la loro identità?
Allora, in tantissimi modi. In particolare devo dire che fino a 10 anni fa hanno plasmato il maschile. Mi spiego meglio.
Più del femminile, lei dice?
Sì, analizzando i cartoni animati, fino a una decina di anni fa c'era una preponderanza di personaggi maschili. E addirittura nelle serie TV che avevano delle protagoniste femminili, il vero protagonista occulto era maschio. Ad esempio nelle serie sportive dove c'erano Mimì e le ragazze della pallavolo, anche se qui siamo in meno, cioè siamo più lontani nel tempo di 10 anni fa.
Quelli li ricordo ancora io negli anni 80, effettivamente, già.
Sì, comunque questa è una situazione che è perdurata praticamente fino a 10 anni fa. Poi qualcosa è cominciato a cambiare, almeno come aspettativa. Per quello che riguarda il femminile, invece, fino a 10 anni fa avevamo una sovrabbondanza di principesse oppure di fate o streghe. Quindi le principesse erano altro rispetto alle bambine, tra virgolette, normali, perché appunto erano principesse, quindi erano al di sopra della norma. Oppure potevano essere uguali alle altre, ma all'interno di una dimensione magica. Quindi penso alle Winx, ad esempio.
Certo.
Le Winx erano estremamente goffe nella loro dimensione umana, ma diventavano eccezionali nella loro dimensione fatata. Quindi se le bambine potevano vivere delle avventure e essere delle vere eroine, lo potevano fare solo in un altrove magico.
Che adulti sono stati preparati con queste... cioè qual è poi l'influenza a lungo termine? Mi rendo conto che è una domanda enorme.
È una domanda enorme, però se basti pensare a quello che lei diceva prima, il fatto di quanto è stato influenzato lei da bambina e ancora quanto lei, ma anch'io e penso molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici, hanno in mente il sé bambino o bambina quando guardava i cartoni animati e quanto di questo sia rimasto all'interno e del nostro pensiero. In qualche modo noi adulti educanti, quindi noi genitori, noi insegnanti, noi educatori, andiamo in qualche modo a ripescare in questo immaginario per comparare quello che i bambini e le bambine guardano, ma soprattutto per avere un modello educativo di riferimento appunto per educarli.
E adesso non vorrei insistere, ma stavo pensando, non vorrei insistere sui miei ricordi appunto e sul maschile, ma è vero che i modelli femminili forse stanno diventando più vari mentre quelli maschili restano più rigidi, cioè come se fosse un po' più difficile liberare noi maschi.
Ecco, questo è quello che noi ci aspettavamo quando abbiamo cominciato la ricerca. Per fortuna le ricerche servono anche a sfatare,
anche quelle cose che ci sembrano, ma poi hanno. Certo.
E soprattutto per quello che riguarda i cartoni animati, che è la parte di cui io mi sono occupata, perché Irene Biemi si è occupata principalmente delle pubblicità. Cioè, per quello che riguarda i cartoni animati c'è stata una trasformazione del paradigma maschile. Soprattutto dal punto di vista della forza, ovvero la forza non si usa più, ricordava prima gli MU,
certo.
Masters of the Universe, dove il potere era il nodo centrale, quindi bisognava essere forti, potenti, i migliori in qualche modo. Ecco, nei cartoni animati di oggi, almeno in quelli presenti nella nostra ricerca, questo elemento non c'è. Ovvero la forza si dimostra non con la violenza, non con il potere che si esercita con la guerra, con i combattimenti, ma piuttosto con la costruzione, con il salvare gli altri, con fare qualcosa che mette in luce insomma, la propria maschilità, ma non dal punto di vista della violenza fisica. E credo che questo sia già un'evoluzione importante del personaggio maschile. E questo comporta anche un'altra trasformazione. Fino a 10 anni fa noi ricordavamo più che altro dei personaggi singoli, cioè degli eroi che diventavano il paradigma di una tipologia di eroe. Oggi invece le conquiste che si fanno al maschile sono conquiste che spesso si fanno in gruppo. Non c'è quasi più l'eroe principale, ma c'è un gruppo di eroi che di volta in volta è protagonista della serie.
E dunque io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici Infanzia e stereotipi di genere in TV di Anna Antoniazzi e Rene Biemmi, pubblicato da Carocci, che appunto riflette su tutte queste problematiche e sfata anche, come abbiamo sentito, qualche mito. Il mito di Iman per me invece non tramonterà mai. Grazie mille Anna Antoniazzi, professoressa, per essere stata con noi.
Grazie a lei e grazie a tutti e a tutti per l'ascolto. Arrivederci. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called the district attorney, said, free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to reach a brown-eyed my destination was a brown-eyed handsome man.
E siamo agli Anacardi, le nostre segnalazioni di eventi sul territorio della Svizzera italiana e non solo. E questo che andiamo a raccontare oggi è un evento davvero abbastanza unico, perché sabato si apre la Biennale Bregaglia 2026, che è questa, insomma, mostra d'arte contemporanea diffusa che si svolge en plein air in Val Bregaglia, appunto, e nei Grigioni. Il percorso, come sempre, collega i villaggi lungo tutta la valle fino a Castassegna, e quest'anno tutto ruota intorno all'idea del transito, che è appunto il titolo dell'edizione 2026. E collegata con noi c'è la curatrice Anna Radaelli. Benvenuta, Anna.
Grazie per avermi chiamato, buonasera.
Posso chiederle dove si trova in questo momento, in quale delle diverse location della valle?
Con piacere, mi trovo proprio accanto alla chiesetta di San Gaudenzio, è un luogo magico, fatato, dove le cose accadono, perché ogni volta che si passa di qua c'è qualche cosa di speciale.
Ecco, infatti una delle caratteristiche proprio della Biennale Bregaglia è quella di dare nuova vita a spazi insoliti, no? E allora, a parte San Gaudenzio, c'è qualche, come si dice, qualche location, ecco, particolarmente curiosa nel percorso della Biennale 2026, o di cui lei è particolarmente fiera? Mi rendo conto che scegliere
sì,
è difficile.
Certamente, infatti questa biennale è un po' particolare rispetto alle edizioni precedenti del 2022 e del 2024, che erano focalizzate solo su un paese della Val Bregaglia. In questa edizione invece la mostra stessa mette l'osservatore nelle condizioni di dover scegliere la propria strada, perché appunto è diffusa su tutta la valle. Le diverse location possono essere raggiunte non solo in auto, ma anzi noi ci auguriamo che siano cercate nuovi mezzi di trasporto, come ad esempio a cavallo, in bicicletta, a piedi, in mountain bike, ed è diffusa a partire dal confine di Castasegna, dove si trova la vecchia dogana, e fino a Maloja, che è il limite geografico e politico della Bregaglia, che si affaccia sull'Engadina. Allora, per tornare alla sua domanda, i luoghi di cui sono più contenta in questo momento, perché sono luoghi che non erano mai stati aperti al pubblico, sono la Casa dei Pastori, che è una casetta adesso proprietà del comune, ma che era appartenuta appunto ai pastori fino alla fine degli anni Ottanta. Poi è stata abbandonata con gli ultimi pastori che l'hanno lasciata, un po' come se fosse successo qualche cosa di grave, ed effettivamente purtroppo c'era stato un incidente di lavoro per quel pastore, ma che è stata ritrovata dagli artisti. All'interno troviamo un artista italiano, Simone Berti, che esporrà il suo Urogallo, dove poi i visitatori potranno andare alla scoperta e vedere appunto questa casetta così come è rimasta.
Senta, io vorrei che dicessimo qualcosa anche sul tema proprio del transito. Ecco, cosa significa, soprattutto che significato ha in questo caso?
Certo, il transito ha diversi significati. Naturalmente la valle è stata da sempre percorsa da contrabbandieri, pellegrini, anche dagli antichi romani, che appunto pre-Gallia significa prima della Gallia, dei Galli. Quindi è un luogo che da sempre è stato attraversato o per mire espansionistiche nei confronti dei confini di un impero, o semplicemente per cercare dei materiali in base alle necessità dell'epoca. Questa mostra in particolare pone l'osservatore al centro, perché attraverso il transito e attraverso il percorso della valle, in realtà noi veniamo trasformati dal territorio e dalle persone che incontriamo nel territorio, quindi apre tutta una serie di interrogativi sulla tipologia del nostro andare nella valle e anche nella vita, perché poi è un po' di questo che si parla, no? Siamo sempre in transito.
E tra l'altro, noi chiaramente noi parliamo di cultura, vogliamo alto, ci piace tanto parlare di teoria, però poi mi racconta quali sono le difficoltà poi pratiche molto concrete di mettere in piedi una rassegna del genere, cioè quelle peggiori magari che avete incontrato in questa preparazione, che immagino sia stata lunga.
Volentieri, sì, è tuttora in corso e tuttora ci stiamo rapportando a molteplici difficoltà, perché è una mostra molto complessa. Infatti noi interagiamo con tantissime fondazioni, tantissime istituzioni, il comune, l'ufficio turistico, le comunità religiose, alle fondazioni del posto, ma anche i contadini. Ad esempio qua a San Gaudenzio abbiamo delle difficoltà ad installare, perché le mucche cercano di entrare negli spazi e di mangiare i cani, quindi è
tutto meraviglioso.
Questo è uno degli esempi, però altri esempi sono ad esempio alla Torre Belvedere su Maloja, dove il vento è molto forte, quindi gli artisti devono interfacciarsi con tutta una serie di problematiche anche legate al tempo atmosferico, quindi imprevedibili in alta montagna, con degli elementi naturali molto forti. Allo stesso tempo con alcuni artisti abbiamo dialogato a lungo su che tipo di scelte fare, perché naturalmente quando lavori in un contesto site specific e non in un museo dove è a disposizione una parete bianca e tutte le possibilità relative di un museo nel mettere chiodi, appendere quadri, dipingere muri, qua non è possibile naturalmente, e agiamo nel completo rispetto del territorio e delle persone che vivono nel territorio. Quindi tutto va continuamente calibrato in base alle necessità degli abitanti effettivi del territorio, quindi noi agiamo in quanto ospiti con grandissimo rispetto, cercando perlomeno il più possibile di essere rispettosi delle loro esigenze, come anche appunto delle difficoltà tecniche, che non possiamo mettere chiodi, e alcuni artisti hanno dovuto rinunciare ad alcune scelte magari stilisticamente più vicine al loro perfezionismo, per adeguarsi a dare anche risalto al posto in cui vengono esposte.
Certo.
A un muro, per esempio, a un muro, a una porta, a un armadio, dove ad esempio, appunto, ritornando nella casa dei pastori, l'opera sarà da cercare nell'armadio del contadino. Quindi è davvero un interscambio tra il luogo, l'arte, il visitatore e anche l'artista.
Abbiamo detto sabato 6 l'inaugurazione, molto molto brevemente, cosa si potrà vedere già sabato 6, che dove sarà protagonista l'artista iracheno Al-Fadil?
Sì, sabato 6 dalle 2:30 alle 3 ci sarà la performance dell'artista Al-Fadil e sarà proprio sul ponte della vecchia dogana a Castasegna, quello che era una volta il passaggio pedonale prima che costruissero la nuova dogana un po' più sotto. È un passaggio molto interessante perché è un ponte sopra il fiume, che è il limite geografico appunto della Svizzera. E prevede anche il lavoro insieme ai contadini, a un gruppo di capre e okay. Attraverso le campane, che in effetti le campane, se pensiamo, parlando anche con i contadini e imparando a conoscere le realtà del posto, sono molto importanti per raggiungere luoghi al di là di ogni confine geografico. Per esempio, in una brutta giornata con la nebbia, è solo grazie al suono della campana che i contadini possono ritrovare le proprie bestie. E all'interno del gregge sembra che ci sia anche un'importanza e un riconoscimento del ruolo delle capre in base al suono delle campane. Quindi questo tema è stato ripreso dall'artista per poi essere riproposto con l'ausilio anche delle persone, perché
certo.
Le persone si troveranno e si incontreranno al di là dell'appartenenza, della provenienza di un paese o dell'altro, proprio sul ponte della dogana, e tutti sono invitati a partecipare.
E infatti sabato prossimo, allora 6 giugno, se volete tutte le informazioni le trovate su biennale-bregaglia.ch. Grazie mille Anna Radaelli, curatrice della Biennale Bregaglia.
Grazie a voi, buona serata.
Para a folha verde, para o céu azul, para a rosa, rosa, para o mar azul, para a cinza, cinza, para a areia ouro, para a terra pardo, para a terra azul. Quais são as cores que são suas cores de predileção? Para a chuva prata, para o sol laranja, para o carro negro, para a bruma azul, para a nuvem branco, para a duna branca, para a espuma branco, para o ar azul. Quais são as cores que são suas cores de preleção? Para o bicho verde, para o bicho branco, para o bicho pardo, para o homem azul, para o homem negro, para o homem rosa, para o homem ouro, para o anjo azul. As cores que são as cores de predileção. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fundo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Mas que são as cores de predileção. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fundo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Quais são as cores? esquis nas flores de pretensão. خرجت من القلب خطوتي فيها تعثرت قديش وجعوني ويا ما ظلموني كيفك كيفك ظنيت لي غدوة نهار جديد لكن ما فهمش كوني حاسب همك ولا يهمو فيك دنيتكم ما تشرينيش لا بالضحك لا بالسكرة لي تهزك ليلة العالم لمنام وتفيقك غود على دنيا الأحزان على دنيا الأحزان أما مالك
E dunque bentornati con K dopo le notizie. Giugno, il mese in cui siamo, è il mese del Pride, il mese delle celebrazioni della comunità LGBTQ, che ricorda le rivolte di New York della fine degli anni 60. Ricordiamo la rivolta dello Stonewall Inn, iniziata appunto presso questo omonimo locale nel quartiere del Greenwich Village a Manhattan. è andata avanti insomma per 6 giorni, la protesta ampiamente riconosciuta come la scintilla, diciamo, che ha acceso il movimento di liberazione gay, la lotta per i diritti negli Stati Uniti, ed è una protesta che è iniziata dopo che la polizia di New York aveva fatto irruzione nel club, fatto che succedeva alla fine di un decennio, che poi, insomma, come del resto i precedenti a dire il vero, un decennio pieno di ostilità nei confronti degli individui LGBTQ negli Stati Uniti. Ad esempio, per dire una cosa a caso, le relazioni omosessuali erano illegali nello stato di New York, lo sono rimaste fino al 1980. Molti membri della comunità erano stati discriminati, perseguitati, incarcerati perfino, e i bar e i club gay erano un luogo di rifugio per loro, ma erano frequentemente ispezionati. Durante quelle ispezioni i clienti venivano spesso molestati dalla polizia. La brutalità della polizia se la prendeva non solo contro i locali gay, ma contro, insomma, le sex worker sulle strade, le persone trans e, insomma, qualsiasi altra categoria che uscisse un po' dal recinto di quello che era considerato socialmente accettabile a quei tempi, ecco, con estrema sintesi. Sembra un secolo fa, era ieri. Oggi sicuramente le cose nel mondo occidentale sono molto cambiate, e però stiamo assistendo a un'ondata reazionaria, soprattutto negli Stati Uniti, che insomma è il paese che ha dato i natali al Pride. E questa ondata reazionaria, ovviamente è una banalità, ma ha un nome e un cognome, che è quello di Donald Trump. E allora, Elena Pancera ha scritto un breve saggio, che trovate sul portale culturale della RSI, che parte proprio raccontando come le grandi multinazionali americane abbiano frenato il loro lavoro, la loro spinta sul Pride e più in generale sui temi della cosiddetta diversità e inclusione. Elena Pancera, benvenuta con noi.
Grazie per questo invito, ciao, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo.
Elena Pancera, formatrice, saggista, lei ha lavorato molto sull'idea di comunicazioni inclusive, comunicazione inclusiva sarebbe meglio dire, e quindi diciamo che le carte in regola per parlare di questi argomenti. E uno potrebbe anche dire, in questo caso, ma chi se ne importa se le grandi aziende parlano meno di questi temi? Però forse è davvero un segnale di un piccolo cambiamento, forse c'è un po' più di paura a affrontarlo.
Sì, sicuramente non è un cambiamento neanche così piccolo dal mio punto di vista. Io sono comunque oltre a occuparmi di questi temi per lavoro, faccio parte della comunità LGBTQIA+, e quindi insomma ho una posizione sia in quanto professionista sia in quanto insomma persona che fa parte della comunità. E appunto da professionista noto che c'è effettivamente un arretramento soprattutto di multinazionali americane, statunitensi, ma non solo, e appunto si vede molto, sono un paio d'anni almeno che se ne parla in Italia, ma appunto la situazione in Svizzera non è molto dissimile per quanto riguarda proprio anche le sponsorizzazioni del Pride o dei Pride, no? E, c'è molto dibattito anche in seno alla comunità LGBTQIA+, su questo fenomeno. Ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo preoccupare, è meglio se le grandi aziende rimangono fuori dal Pride, che è uno spazio della comunità e per la comunità, no? Quindi e è nato proprio da una rivolta, da una rivoluzione verso lo status quo, verso le istituzioni, e quindi insomma c'è sicuramente molto, molto dibattito.
Prego. No, stavo dicendo, riguardo a quello che diceva prima, lei proprio scrive come le grandi parate, come quelle di Zurigo o di Ginevra, che tradizionalmente erano abbastanza sostenute da sponsor come aziende, banche, però anche qui appunto i budget si stanno riducendo per questo discorso, diciamo, progressista, ecco.
Sì, si stanno riducendo, e appunto c'è sempre anche la questione di quali Pride sono sempre stati sostenuti, no? Perché si parla dei Pride di Zurigo, di Ginevra, di Milano, di Roma, ma poi quando si va nei piccoli Pride, quelli che non portano visibilità e prestigio, lì insomma le aziende non ci sono mai state, per esempio, no? E quindi questo passo indietro per diverse persone e anche per me effettivamente è un buon segnale da un certo punto di vista. Significa che le aziende che stavano sostenendo i Pride e il movimento LGBTQ in realtà non lo stavano facendo in modo sincero e come segnale di reale allineamento ai valori di diversità, di convivenza delle differenze, ma lo stavano probabilmente facendo per una questione di marketing e quindi appunto spesso non portando quegli stessi valori nell'operato di tutti gli altri 11 mesi dell'anno, certo. No? Quindi il mese del Pride facciamo i gadget arcobaleno perché è simpatico, perché è cool, e poi però gli altri 11 mesi dell'anno discriminiamo all'interno dell'azienda, oppure produciamo in paesi in cui magari fare parte della comunità è illegale, dove le persone queer vengono perseguitate, vengono incarcerate, vengono uccise. E ecco, sinceramente io sono dell'idea che meglio poche ma buone, no? Meglio che rimangano le aziende che veramente credono in questi valori e che fanno qualcosa concretamente ogni giorno per lavorare su questi valori, no? Anche all'interno, non solo all'esterno.
È vero che le grandi aziende hanno sfruttato in questi anni l'onda del Pride e, insomma, nonostante anche all'interno della comunità omosessuale si dibatta sugli effetti della commercializzazione, no? che porta questa situazione su eventi come il Pride. Però posso chiedere, è davvero così? Cioè, bisogna sempre vederla come negativa questa cosa. Mi ricordo anni fa la Converse, una nota marca di scarpe sportive, fece un paio di All Star, che sono le sue scarpe più famose, sono proprio insieme ai jeans Levi's forse uno dei simboli dell'abbigliamento americano, fece queste scarpe dedicate al Pride. E ai tempi c'era un giornalista che si chiama Pete Forrester, che scrisse su un giornale di moda: per quanto possa sembrare manipolatorio il fatto che i grandi brand usino il Pride come un veicolo per vendere scarpe, è comunque un ulteriore segno di accettazione che si somma agli altri. E quindi queste scarpe sono un segnale, un qualcosa che può ricordare visivamente a un ragazzo che non è solo. Ecco, questo discorso sta in piedi oppure no?
Allora, secondo me ha sicuramente un suo perché, insomma, anche questo discorso, e sicuramente anche i prodotti culturali mainstream, diciamo, quindi anche le scarpe o insomma altri oggetti di consumo, se appunto si vedono in giro, hanno sicuramente il potere di trasformare un pochino almeno la visione della società nei confronti di determinati gruppi sociali. Un'altra questione che mi sta a cuore è anche il potere delle aziende a livello di formazione e programmi di diversità e inclusione, no? Perché ovviamente se un'azienda decide che all'interno, al proprio interno, si devono rispettare determinati valori, appunto anche chi magari di suo non sarebbe curioso o non si avvicinerebbe, certo, a determinati argomenti, ha l'opportunità di avvicinarsi e magari appunto anche di ampliare i propri orizzonti. tutto sta nel capire appunto quanto tutte queste sono operazioni di facciata e quanto invece appunto c'è una volontà alla base di trasformazione della società. Il fatto che così tante aziende abbiano fatto retromarcia, secondo me, è un segno un po' preoccupante, perché appunto il capitalismo, i soldi e le opportunità di lavoro, diciamo, portano verso un conservatorismo più spinto, e quindi ovviamente molte aziende si sono adattate senza grossi scossoni a questa tendenza, che è abbastanza generale, insomma, nel mondo di oggi, negli ultimi anni.
E allora io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a andare sul sito rsi.ch/cultura, il nostro portale culturale, dove trovate in questo momento proprio online questo saggio di Elena Pancera, che io ringrazio di essere stata con noi. Grazie, Elena.
Grazie, buon proseguimento, buona serata.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
Abbasso lo scià! Abbasso lo scià!
Margie, a letto, subito!
Abbasso lo scià!
In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
Il velo è sinonimo di libertà.
Dunque, questo è un frammento di Persepolis, bellissimo film d'animazione che racconta la giovinezza in Iran della sua autrice Marjan Satrapi, che si è raccontata prima in un graphic novel e poi in questo film girato con Vincent Perronneau. Il film ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes, è stato candidato agli Oscar. Oggi è arrivata la notizia della morte di Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis, appunto, fumettista e regista. Il comunicato che è stato diffuso dalla famiglia alla France Presse dice che Marjan Satrapi è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mathias Rippa, suo marito e amore della sua vita. Lei è morta a Parigi, dove viveva da molti anni, e questa cosa della morte di tristezza ovviamente è una formula, ma è anche qualcosa su cui varrà la pena riflettere in seguito. Io stasera però vorrei ricordare questa grande autrice che ha davvero fatto un pezzo di storia del fumetto e dell'animazione europea e si è messa in gioco in prima persona con la storia della sua vita e ha aperto il mercato, soprattutto quello francese, che è molto importante per il fumetto e per il libro in generale, ha aperto questo mercato ad altre autrici e autori medio orientali. E dunque Marjan Satrapi è stata famosa soprattutto per Persepolis, abbiamo detto, questo romanzo di formazione al femminile che racconta tre generazioni di donne, insomma sono personaggi in cui la forza d'animo si unisce alla cultura, alla grazia, alla consapevolezza politica, e tutte e tre, la piccola Marjan, la madre e la nonna, contrastano nettamente con questa situazione di oppressione che va montando in Iran giorno dopo giorno. E il film, se vi capita, vedetelo se non l'avete ancora visto, è perfino a tratti più toccante del fumetto, non tradisce nessuna delle scelte che erano state fatte sulla carta dalla Satrapi, quindi un bianco e nero rigoroso, tratto piatto, molto crudo, molto espressionista, ed era un film veramente controcorrente rispetto alla moderna animazione commerciale. Proprio per questo motivo, insomma, è stato sconfitto nella notte degli Oscar da un gigante come Ratatouille, firmato dalla Pixar. Però, insomma, la presenza solo di un prodotto del genere è stata un bel segnale. Poi il cinema è diventato l'attività principale di Marjan Satrapi, che infatti ha diretto l'ultimo film nel 2019, si intitola Radioactive, era un film sulla storia di Marie Curie. Ricordo di lei, io nel 2012 avevo presentato un incontro con lei quando era venuta a Milano per presentare il suo secondo film, Pollo alle prugne, sempre ambientato in Iran. E ricordo che quella volta lei aveva un incontro prima di quello a cui c'ero io, e questo incontro era al Museo del Fumetto di Milano, che ai tempi era stato aperto da poco, oggi purtroppo è stato chiuso. Il Museo del Fumetto di Milano era costruito con una sala con delle grandi statue di Goldrake, Kenshiro, c'erano delle gigantografie dei puffi, era un ambiente molto colorato e anche giustamente pensato per i molti giovanissimi che lo visitavano. Ecco, quando Marjan Satrapi entrò in quella sala, vide questi robottoni, lei se ne andò dicendo in pratica che non poteva parlare in un posto in cui c'erano le statue dei robottoni giapponesi perché non rappresentava il suo lavoro. Ecco, al di là della magari sgarberia del momento che uno può giudicare come vuole, c'erano sotto due discorsi. Uno, vabbè, che lei in quel momento voleva parlare del film e non dei suoi fumetti. E poi, secondo me, soprattutto l'idea che mettere insieme Persepolis con Goldrake, che è un capolavoro per carità, però metterli insieme andava a insistere su un vecchio equivoco, e cioè che il fumetto sia un genere narrativo e non un mezzo. E quindi lei ribadiva: ok, io uso lo stesso mezzo espressivo, ma io non voglio che la mia opera sia accostata ai robottoni e ai supereroi, perché è un'altra cosa. E questo è un discorso molto corretto, che credo sia passato davvero solo negli ultimi 15 anni nelle librerie e nella cultura in generale, anche grazie al lavoro di autrici e autori come lei. L'altra cosa a cui quell'episodio mi fa pensare è che era un sintomo della sua pochissima voglia di scendere a compromessi di qualsiasi tipo. Infatti, all'inizio del 2025, Marjan Satrapi aveva rifiutato la Legion d'Onore, che è una delle massime onorificenze dello Stato francese, e ha detto che rifiutava perché voleva denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Quindi, insomma, ha spiegato che il suo gesto era un segno di solidarietà con gli iraniani, soprattutto con le donne e con i giovani iraniani, ma anche con i compatrioti francesi tenuti in ostaggio in Iran. E Marjan Satrapi si rammaricava che a questi giovani iraniani, amanti della libertà, dissidenti, artisti, venissero negati i visti, compresi quelli turistici, mentre, diceva lei, i figli degli oligarchi iraniani se ne vanno in giro a Parigi come a Saint-Tropez senza che ciò ponga alcun problema. Ecco, questo diceva Marjan Satrapi, grande cartoonist del XXI secolo europeo, scomparsa a soli 56 anni a Parigi e, come dire, poco incline al compromesso nella vita e per fortuna anche nell'art. Dunque, uscito molto di recente il nuovo romanzo di uno degli scrittori che è considerato semplicemente, credo, tra i più grandi scrittori di lingua italiana viventi, e cioè Antonio Moresco. Si intitola Il finimondo ed è un pezzo di quella che i critici hanno chiamato, insomma, letteratura della visione, che fa Moresco. Allora, noi ne parliamo con uno che di letteratura visionaria più o meno strana e fantastica se ne intende molto, cioè Vanni Santoni, scrittore, critico letterario. L'ultimo suo romanzo è Il detective sonnambulo. Buonasera Vanni, bentornato con noi.
Salve a tutti, sempre un piacere.
Dunque, diamo intanto qualche coordinata sul finimondo. Di cosa si tratta partendo da zero?
Ma allora, questo breve romanzo esce in una riedizione, credo, ampliata per nutrimenti.
Sì.
E era comparso in una versione significativamente più breve in quella collana di novelle che si chiamava Tetra e che credo abbia terminato le pubblicazioni, un formato molto inusuale che spesso non trova magari neanche lo spazio giusto in libreria, no? Essendo libriccini, però faceva delle cose interessanti Tetra.
E si tratta di una serie, diciamo, Moresco inviato nella città dei morti. Lo chiamiamo intervista impossibile, per far capire.
Esatto, il filone è quello ben noto in Italia delle interviste impossibili. E poi, a ben guardare, in realtà questo libro sembra uno dei tanti satellitini, come li chiama l'autore stesso, e sono che si sono staccati e girano intorno alla mega trilogia che ha definito l'opera di Moresco, perché in effetti nel terzo volume, che si svolge tutto nel paese dei morti, ci sono degli incontri di questo tipo e qui vengono più formalizzati secondo il filone delle interviste impossibili. E poi, se non sbaglio, era proprio un filone che nacque come format radiofonico inizialmente. Quindi abbiamo Moresco che incontra una serie di personaggi storici e così in questa città dei morti, che è però chiaramente un riferimento al mondo dei morti in continuo magmatico, in continua mutazione, sovrapposizione su se stesso, che aveva definito nel terzo volume della sua trilogia, che è gli increati, gli altri sono gli esordi e gli anti del caos, e ora gli esordi, che è considerato tuttora il libro più importante di Moresco, il suo capolavoro, ha trovato finalmente traduzione in inglese e in spagnolo, quindi due delle lingue più diffuse al mondo, e questo ovviamente è un passo molto importante, ma è facile perché per i libri lunghi, perché banalmente un libro lungo costa molto di più da tradurre, quindi a meno di beccare qualche finanziamento specifico gli editori se la rischiano molto meno, perché devi vendere molte più copie. E chiaramente Moresco è un autore di una certa complessità sia stilistica che formale e le garantisce meno.
E infatti io
più commerciale.
Volevo chiederti, Moresco è stato già in realtà tradotto altre sue opere, ma è traducibile visto appunto il tipo di lingua?
Sai, questo è un dibattito più da traduttori. Io ho tradotto poco e non mi considero un traduttore, quindi insomma si sa che è un dibattito aperto, tradurre è sempre tradire, oppure invece tutto si può tradurre perché in ogni caso la traduzione è una riscrittura,
certo,
eccetera. E sicuramente è prosa, quindi è comunque più traducibile un romanzo di Moresco di un qualunque libro di poesia,
certo,
anche più semplice magari concettualmente. E quindi sì, io penso che si possa tradurre, anche che io molti libri di pari o maggior complessità in lingue come il tedesco, per esempio,
certo,
il romeno, che non conosco, me li sono letti in traduzione, mi sono piaciuti, quindi evidentemente se il traduttore o la traduttrice è brava si può fare, assolutamente. Moresco ovviamente il libro più tradotto è La Lucina, che è anche il suo libro di maggior successo in Italia, che è un libro che fa parte del suo universo a pieno titolo, ma che aveva proprio una caratteristica di maggior brevità, maggior semplicità, una componente allegorica di maggiore leggibilità rispetto a quelle più enigmatiche degli esordi o di Canti del Caos, che portarono anche a un molto maggiore successo commerciale. Basta andare su Goodreads e confrontare il numero di recensioni della Lucina con tutti gli altri libri, compresi i suoi capolavori, e si nota una sproporzione importante.
Allora, tu hai parlato di capolavori e Moresco effettivamente è uno degli autori italiani più celebrati, e allo stesso tempo però odiati di questi ultimi 40
sì,
anni.
Sì, molto divisivo. C'è un, diciamo che quando si parla degli autori italiani più importanti, in genere sono sempre i soliti tre nomi che
Mari.
Ormai più di 10 anni vengono fuori. Mari, Moresco e Siti, in genere vengono sempre citati.
Questi
però
tre.
Mentre Mari e Siti non destano polemiche, nel senso che ok, hanno degli estimatori, hanno magari persone a cui piacciono meno, però non ci sono, non si registrano persone in fissa o persone che li odiano a morte.
Okay.
E invece Moresco sì, ci sono proprio dei moreschiani, cioè delle persone convinte che l'autore sia della stazza dei grandi autori della storia della letteratura, ad esempio, e ugualmente ci sono invece quelli che dicono che è un bluff, che è sopravvalutato, che vuole solo attirare l'attenzione su di sé con le polemiche. Sai, è vero che l'autore non è stato, in varie occasioni non è stato un campione di comunicazione, per esempio quando partecipò allo Strega, fra l'altro non con uno dei suoi libri migliori, e non passò dalla dozzina alla cinquina, allora si lamentò dicendo il premio era una farsa, cioè se pensi che sia una farsa non partecipi,
certo.
Magari, no? Diciamo che cose di questo tipo non hanno aiutato troppo la sua reputazione comunicativa, ma questo sai è un discorso che forse va anche oltre la questione Moresco, no? Cioè si potrebbe ampliare anche al discorso devono o non devono gli autori usare i social, cioè molto spesso se qualcuno fa lo scrittore perché le cose più interessanti o migliori ha da dire staranno solo all'interno dei suoi libri. Infatti mi verrebbero in mente molti casi di scrittori o scrittrici che hanno scritto libri anche molto apprezzabili e poi dopo si sono danneggiate la reputazione magari con banale uso di Facebook, perché su Facebook ti leggono tutti, mentre il libro se lo legge solo chi va il libro a prenderselo e se lo legge veramente.
Questa è una grande verità con la quale ti ringrazio, Vanni. Ricordo che Il Finimondo è nelle librerie per l'editore Nutrimenti, come dicevi giustamente tu. Gli altri libri di Antonio Moresco sono disponibili nelle librerie, sono un po' sparsi tra vari editori, Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, Sam. Ti ringrazio davvero, Vanni Santoni, a presto.
Grazie a voi.
كفر بالمناطف راحة للنجاة فنعود من قبلي نتقافز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ تعبدت على جبل البسلان حاربت النوريين صقلت سيفي بعزم سيف أضاء الصريخ الصرح نور ينكشف تزورك العذراء فتطوف بيت الله والعلل فلوحة لخرقة ولوحة ليرقة تحبو فتصبو في حمرة الحسنة كن كما كانوا ولا تكون بين كنان الكون كن أنت السماع وكن طيرا يغني مولاي 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 نور ينكشف تزورك العذراء فتطوف بيت الله والعلل فلوحة لخرقة ولوحة ليرقة تحبو فتصبو في حمرة الحسناء أيها الخليفة لست الخليفة أنت الخليفة أنت في ألف وبائه إن تغطس قدميك في المياه ينزع الكون ردائه المشاهد ثابتة الغروب خلف السفح الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا الرمح يقتل فرد ينبش أرض يخرج نفط ويصيب بعد الغاية أتكف يوما طفطفات الأجنحة أتكف يوما صانعات الأسلحة أيغيب قرص الشمس عن أبنائه أنا كف يوما عن أسيل بارحة ها ولا تكن بين كنان الكون
Hey Clockface, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now I'm living in these hours where we were wild. I'm not wasting any more time. Hey, clock face, I really wanna know, why is it when we're apart, you always take it slow? And when she's here, you always say it's almost time to go. You said you'd be a friend to me, but time is just my enemy, and it is hurting me so. The moon comes through the window shining crescently and bright. Sun rolls round again. If I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past four when her secret she parted. 40 minutes past four in the faithless AM. She wound up in his arms and not the man that I am. A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall where your face once hung. A clock face. Now I don't feel a thing. You stole away the heart in me and then removed my spring. The winding mechanism shot, the movement is unwound. Don't tick a talk or dare to make a sound. Hey, clock face, well, don't you ever dare count me down to zero. I will wait, be waiting here. A minute from departure, I will twist your key and have her come back to me. Have her come back to me. How can you face me after what I've been through? After you broke that vow, how can you face me now? How can you face? Can you face me now?
E con Elvis Costello siamo arrivati all'ultimo giro di questo pomeriggio con K. E con noi c'è Roberto Scarcella, giornalista della regione. Bentornato, Roberto.
Ciao, ciao Michele, buonasera a tutti.
Dunque, oggi vorremmo chiudere la puntata parlando della convivenza tra uomini e animali. Dalle nostre parti si è parlato spesso del problema del lupo, ma in Giappone pare abbiano invece un problema ancora più grande, proprio nel senso che hanno un problema con un animale che è molto più grande, no Roberto?
Sì, un animale più grande è un problema sempre più grande, l'animale è l'orso. E la situazione è diventata complicata già l'anno scorso e su questo ho un aneddoto personale, nel senso che io sono in un bosco delle Alpi giapponesi, in realtà nemmeno in un bosco, ero in un sentiero molto vicino alla strada, faccio questo sentiero, quando mi trovo alla fine del sentiero trovo un cartello enorme in inglese e in giapponese che dice: attenzione, questo sentiero è popolato da orsi, potreste essere aggrediti, delle persone sono state aggredite. La cosa grave in quel momento, poi non è successo nulla, è che il cartello era alla fine del sentiero, quindi avrei potuto incontrare l'orso senza nemmeno saperlo, ma mi è andata bene. Non è andata bene a un sacco di altre persone. L'anno scorso, il dato ufficiale in Giappone è di 13 morti, 238 feriti per attacchi di orsi nel nord del Giappone. E la maggior parte degli attacchi sono di orsi asiatici, che è un orso particolare, particolarmente aggressivo. E la colpa, se così si può dire, poi ovviamente ci sono molte cose dietro a un avvenimento del genere, la colpa, come capita in questi casi, è dell'uomo, nel senso che abbiamo i giapponesi hanno disboscato delle aree, hanno lasciato paesini rurali abbandonati, l'orso è sceso più verso valle fino a ritrovarsi nelle città. E questo ha creato un problema. C'è una parte dell'esercito, che non si può chiamare tale in Giappone, ma insomma è di fatto l'esercito, che è stato insomma utilizzato per cercare di combattere l'invasione degli orsi. Tutto si è fermato per via del letargo degli orsi, e come tutti sappiamo in inverno vanno in letargo. Ad aprile, con il risveglio degli orsi, si è ricreato il problema, e ora in Giappone c'è una sorta di psicosi orso, soprattutto in Hokkaido e nella parte nord dell'Honshu, che è la stessa isola che contiene, per capirci, Tokyo.
Ricordiamo, l'Hokkaido è invece quell'altra isola proprio a nord che fa praticamente da cappello sopra il Giappone, ecco.
Esatto, subito poi sotto la Russia, fondamentalmente.
Certo.
Parliamo di nord abbastanza estremo. Io sono tornato in Giappone in questa primavera e i giornali, insomma, si occupavano praticamente tutti i giorni degli orsi. Io sono stato in alcune città, come ad esempio Morioka o Sendai, dove ci sono proprio per strada, cioè tu cammini e ci sono degli avvisi: occhio, perché potreste incontrare un orso,
certo,
specialmente all'alba e al tramonto. E ho anche visto degli inservienti di un locale che erano preoccupati perché c'era un cestino ribaltato. Ovviamente, come tutti saprete, in Giappone è tutto preciso, perfetto, quindi si è pensato a un orso. Poi non so com'è finita quella storia lì, perché si dibatteva di quello, ma non lo so. Il problema è che poi gli orsi, a Morioka ad esempio, c'è stato un orso che si è ritrovato nel parcheggio di una banca.
Certo.
E girava per il parcheggio, non è successo niente, lo hanno stordito con un tranquillante, lo hanno portato via. E però ci sono stati altri casi, uno di pochi giorni fa, che un orso è entrato nel parcheggio di un'azienda metallurgica di Fukushima, che è una città che tutti conosciamo
per motivi, certo, non buoni,
tsunami, non buoni. E anche qui, insomma, si è rischiata una disgrazia, perché l'orso ha attaccato un operaio. Fortunatamente un altro operaio ha visto cosa stava succedendo, era in macchina e praticamente ha lanciato la macchina verso l'orso, e l'orso è scappato. E, insomma, è un problema che per alcuni aspetti sembra quasi comico, no? Perché ci ricordiamo gli orsi, però in realtà è un problema grosso.
È un segnale,
ci sono già 3 morti anche quest'anno, tutta gente che era nei boschi, e ci sono già dei feriti. E la cosa che a me ha molto incuriosito anche da giornalista, io compravo il giornale più o meno tutti i giorni, quello in inglese, il Japan,
certo,
Times, perché
Japan
il giapponese
Times,
non lo so, ma tutti i giorni, o più o meno, sì, tutti i giorni c'era o il video di un orso che era si travisto in una città, in una zona urbana, o c'erano pagine su come difendersi dagli orsi, come il Giappone sta cercando di difendersi. Insomma, bisogna ricordarsi, appunto, come dicevamo all'inizio, che questi problemi nascono spesso per colpa nostra. Quindi bisogna un po', non solo, come dire, è chiaro che quando poi ci si trova con un orso in un parcheggio bisogna fare in modo che non faccia danni, forse bisognerebbe innanzitutto,
certo,
non trovarsi con un orso in un parcheggio.
Esatto. Allora, con questa diciamo piccola morale di questa favola, ci lasciamo e ringraziamo Roberto Scarcella per essere stato con noi.
Ciao, buona serata.
Buona serata, Roberto, grazie.
Frappez-le, frappez pieds bois.
Siamo alla fine della puntata di K di oggi, finisce la puntata di giovedì 4 giugno, tra poco Modem, da me Michele Serra un ringraziamento a Lucia Bentoglio in redazione, un saluto a tutti voi, appuntamento domani alle 17 e vi lascio con Marvin Gaye.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
right now. Right now.
Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
Right.